al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La prima rappresentazione del martirio di San Paolo fu realizzata per una sepoltura nella Basilica di San Paolo. E infatti un rilievo su un sarcofago paleocristiano realizzato a metà del IV secolo. In questa immagine vediamo San Paolo con le mani legate dietro la schiena, con il capo leggermente chinato. Di fronte a lui un soldato che con un gesto sobrio sta per sguainare la spada. Lo sguardo di entrambi è sereno, consapevole. Non è una scena cruenta, ma ripeto, è la prima immagine che la storia cristiana ci ha tramandato del martirio di San Paolo. E questa immagine sarà visibile nello splendido sarcofago della metà del IV secolo che viene esposto proprio da domani nei musei vaticani, nell'ambito della mostra San Paolo in Vaticano, la figura e la parola dell'Apostolo delle Genti nelle raccolte pontificie. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Silvio Anelli, oggi alla parte tecnica, in regia Eva Rohrmann ed Elena Colson. Fabio Colagrande al microfono. Dunque, in occasione della chiusura dell'anno paolino, appositamente indetto dal Papa il 29 giugno dello scorso anno per celebrare l'Apostolo delle Genti nel bimillenario della sua nascita, oggi presso i Musei Vaticani è stata presentata questa mostra San Paolo in Vaticano. Nata da un'idea condivisa dal direttore dei Musei Vaticani, il professor Antonio Paolucci, e da Monsignor Ravasi, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Una mostra che vuole essere un invito a riscoprire la figura e l'opera di San Paolo Apostolo delle Genti attraverso varie testimonianze, la maggior parte delle quali conservate in Vaticano presso istituzioni culturali della Santa Sede. Una mostra che è dunque prima di tutto una grande collaborazione delle istituzioni culturali pontificie. Solamente la Società Biblica è una istituzione non vaticana che ha collaborato a questa mostra proprio prestando alcuni pezzi. Le circa 130 opere, tra cui alcuni grandi sarcofagi in marmo, alcuni reperti recentemente recuperati dagli ultimi scavi presso la Basilica di San Paolo fuori le mura, e questo è uno dei dati particolari di questa esposizione, alcune documentazioni riguardanti la Basilica di San Paolo prima e dopo l'incendio del 1823, presenta al pubblico queste opere secondo due grandi tematiche: un tesoro del passato e una parola per oggi, dunque passato e presente. La prima sezione della mostra focalizza i reperti storico-artistici provenienti dalla Basilica di San Paolo fuori le mura, custoditi oggi nei Musei Vaticani. Si tratta di quattro grandi sarcofagi marmorei paleocristiani, uno dei quali vi abbiamo presentato in apertura, restaurati proprio per questa occasione, preziosamente ornati di rilievi con scene bibliche fra i principali capolavori dell'arte cristiana antica. E poi ci sono le fasi costruttive del grande santuario edificato nel IV secolo sulla tomba dell'Apostolo. Poi la seconda sezione accompagna i visitatori alla scoperta delle origini dell'iconografia di San Paolo nell'arte cristiana, dal ritratto dei filosofi, fra cui quello tanto somigliante di Plotino, alla nascita del volto dell'Apostolo Paolo, con i tratti somatici così caratteristici tramandati identicamente lungo i molti secoli dell'arte cristiana. Si ammirano i vetri dorati del IV secolo, le ampolle d'argento, le raffigurazioni in marmo e persino le pitture delle catacombe, presenti in mostra attraverso alcuni antichi acquarelli custoditi nel Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Terza sezione che invita a riscoprire più letteralmente la presenza di San Paolo in Vaticano, permettendo di apprezzare alcune testimonianze artistiche provenienti dall'antica Basilica di San Pietro prima della sua ricostruzione cinquecentesca. Opere preziose custodite nella fabbrica e nel tesoro di San Pietro, esposte assieme ad altre dei Musei Vaticani. E poi la seconda sezione dedicata ai visitatori per presentare l'attualità del messaggio di Paolo, prendendo spunto dalla bellezza dei codici antichi della Biblioteca Apostolica Vaticana e poi opere librarie di altre biblioteche e delle università pontificie, per mostrare la diffusione delle scritture bibliche e dunque delle parole di Paolo in esse contenute lungo i secoli e i popoli fino alle terre di missione alle genti. Di tutto ciò abbiamo parlato con il curatore di questa mostra, anche il curatore del catalogo della Tau editrice, che è il responsabile del reparto antichità cristiane dei Musei Vaticani, il dottor Umberto Utro. Ascoltiamolo. siamo proprio nel luogo dove poi i visitatori potranno visitare questa mostra dedicata a San Paolo. Le chiedo subito come nasce questa idea di chiudere l'anno paolino con questa esposizione e qual è l'obiettivo di questa esposizione dal punto di vista proprio archeologico e artistico.
È un'idea del professor Paolucci, del direttore dei Musei Vaticani, che ha pensato che l'anno paolino dovesse concludersi con una importante manifestazione che degnamente lo potesse sintetizzare. E questa idea lui l'ha condivisa con Sua Eccellenza Monsignor Ravasi, presidente del Pontificio del Consiglio della Cultura, che ha sposato immediatamente con entusiasmo l'idea stessa. E poi, ecco, in realtà io coordino solamente un'equipe di molti colleghi e di molti altri rappresentanti di diverse istituzioni, tutte, ecco, tengo a dire, della Santa Sede. Sono tutte istituzioni culturali pontificie. Infatti San Paolo in Vaticano vuol dire principalmente questo, come la figura di Paolo è custodita, valorizzata all'interno di queste istituzioni.
E in particolare come si articola questa esposizione?
Ecco, l'esposizione si compone di due distinte sezioni. La prima è dedicata agli aspetti archeologici e storico-artistici della figura di Paolo. Archeologici perché si focalizza ciò che noi custodiamo in Vaticano, nelle raccolte vaticane, dell'antica Basilica di San Paolo. Per cui, per esempio, ci sono quattro straordinari sarcofagi che sono custoditi nei musei vaticani, sarcofagi cristiani antichi con rilievi, con scene bibliche, che sono stati fra l'altro adesso restaurati e i visitatori li vedranno come non si vedevano dalle origini, ritornati al loro splendore. E poi altre testimonianze, ad esempio, importantissime, appena uscite fuori dallo scavo che abbiamo fatto noi dei musei vaticani insieme al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana proprio nell'orto dell'Abbazia di San Paolo. Abbiamo trovato i resti dell'antico monastero di San Paolo. Una sezione ulteriore mostra l'origine dell'iconografia di Paolo con la sua barba appuntita, ecco, che prende avvio dall'immagine del filosofo e poi si afferma come una invenzione totalmente cristiana. E poi c'è Paolo presso la tomba di Pietro, cioè il culto a Paolo, insieme a Pietro ovviamente, nell'antica Basilica Vaticana prima della sua ristrutturazione. Abbiamo alcuni frammenti di affreschi, di mosaici antichi, molti dei quali non sono visibili al pubblico perché sono custoditi ad esempio nella fabbrica di San Pietro e non sono visitabili. Segue l'ultima sezione, che è quella libraria, e si intitola Una parola per oggi. Ecco, la parola di Paolo è attuale per oggi, ma come l'abbiamo ricevuta? Attraverso i codici, attraverso la trasmissione del testo biblico secolo dopo secolo, partendo dal codice B del IV secolo, proprio in età paleocristiana, fino a giungere alle Bibbie dei nostri giorni, attraverso codici ignati della Biblioteca Vaticana, che benché chiusa ha trovato la possibilità, tra le poche preziose opere disponibili, di presentare alcuni dei suoi capolavori, ovviamente mai visibili al pubblico, ma aperti solo raramente agli studiosi. E poi vedremo infine le Bibbie nelle diverse lingue del mondo, aperte sulle pagine di Paolo, dall'arabo all'ebraico, dal tahitiano alla lingua dei schiavi d'America. Ecco, la parola di Paolo, l'annuncio, non c'è più schiavo né libero, giudeo né greco, uomo o donna, ecco, che si perpetua, e si conclude con la Bibbia nella traduzione interconfessionale. Abbiamo diverse Bibbie delle diverse confessioni cristiane, abbiamo la Bibbia di Lutero dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, abbiamo la Bibbia ortodossa del 1581, delle più pregiate Bibbie in antico slavo ecclesiastico, e poi abbiamo infine questa speranza dell'unità, perché Paolo richiede a tutti i cristiani di rendere unito la fede, unito l'unico corpo nelle sue diversità, che è il corpo di Cristo, che è la Chiesa, è l'ultima Bibbia aperta sulle pagine di Paolo, dove proprio Paolo invoca l'unità dei cristiani, è proprio quella della traduzione interconfessionale, che tutti i cristiani ritengono come testo di riferimento nella speranza di giungere presto a quell'unità che possa finalmente comporre la lacerazione delle divisioni.
Mi sembra di capire che l'approccio paleocristiano facilita il discorso ecumenico.
Questo è verissimo, perché ecco, l'arte paleocristiana è l'arte prima di tutte le divisioni. L'arte dei primi cristiani è un'arte eminentemente biblica, è un'arte che si fonda proprio sul culto, direi, della parola, e quindi è un'arte, dobbiamo dire, che avvicina anche quelle confessioni da noi separate che proprio a volte hanno trovato difficoltà con un modo di separare l'immagine sacra, chiamiamola così, dal suo riferimento biblico. E quindi l'arte dei primi cristiani ci avvicina a tutti, in quanto è l'arte che tutti i cristiani hanno usato, d'Oriente, d'Occidente, di Nord e Sud, prima delle divisioni.
Ecco, un'ultima domanda. I reperti archeologici ritrovati recentemente, ai quali accennava, ci dicono qualcosa di nuovo davvero sia sull'iconografia di Paolo, sia sull'importanza della sua figura dal punto di vista artistico, letterario, nei 2000 anni della storia del cristianesimo?
Questi reperti archeologici, che poi sono fra l'altro pregevolissimi, ad esempio frammenti anche pagani, perché si erano riutilizzati in vari momenti i resti pagani che intorno alla basilica c'era. Ma ciò che ci dicono questi resti soprattutto è che intorno a questa basilica si era creato pian piano non solo un monastero, ma anche delle strutture per accogliere i pellegrini. Era nata in pian piano una vera e propria piccola cittadella, tanto che il Papa Giovanni VIII, agli inizi del IX secolo, l'aveva proprio chiusa con delle mura, perché c'erano anche invasioni saracene, c'erano rischi ed era diventata una piccola e propria cittadella che è chiamata Giovannipoli, infatti. Ecco, queste testimonianze fanno capire come il sito intorno al santuario era vivo ed era un sito anche di carità, di accoglienza, come oggi sono i nostri santuari. Ecco, c'è una continuità con l'oggi che noi vogliamo sottolineare.
Il pezzo più pregiato?
Il pezzo più pregiato che viene dallo scavo è un frammento con l'arresto di San Pietro, una scena comune nell'arte paleocristiana, tratta persino dagli apocrifi, peraltro. Pietro arrestato a Roma prima del martirio. È un pregevolissimo rilievo dei primi anni del IV secolo, quindi la primissima età costantiniana. È un pezzo meraviglioso che noi invitiamo veramente i nostri ascoltatori a venire a visitare.
Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ed eravamo con Umberto Utro dei Musei Vaticani, il curatore della mostra e del catalogo di questa esposizione San Paolo in Vaticano, la figura e la parola dell'Apostolo delle Genti nelle raccolte pontificie. Domani l'apertura fino al 27 settembre 2009, incluso nel biglietto dei Musei Vaticani l'ingresso a questa esposizione. A presentarla questa mattina, assieme al direttore dei Musei Vaticani, il professor Paolucci, anche l'arcivescovo Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che è l'ente patrocinatore, potremmo dire, di questa esposizione. Monsignor Ravasi ha parlato della figura di San Paolo dal punto di vista ovviamente di un biblista, ricordando che è vero che San Paolo è considerato un po' il teorico del cristianesimo, dunque il pensatore, un pensatore considerato anche arido nella sua scrittura, algido, freddo, ma esiste un altro San Paolo, un San Paolo che scrive in maniera molto figurata, umana, vivace, un San Paolo addirittura poeta. Sentiamo proprio l'intervento di Monsignor Ravasi questa mattina ai Musei Vaticani per presentare questa esposizione San Paolo in Vaticano.
Se noi consideriamo il numero dei versetti del Nuovo Testamento, sono 5621, è un'articolazione posteriore, questa tarda umanistica, e calcoliamo l'area paolina, l'epistolario, ci accorgiamo che Paolo occupa, di quei 5621 versetti, ne occupa 2003. Che vuol dire che si tratta di un territorio consistente dal punto di vista letterario. Ebbene, provate idealmente a fare questo esercizio con me, per la conoscenza che voi avete, anche se non accurata, del Nuovo Testamento. Da un lato voi vedete i Vangeli, e i Vangeli subito li considerate come una regione fiorita, colma di parabole, 35 parabole di Gesù che diventano 72 con le varie comparazioni allargate. Trovate racconti di miracoli, episodi, viaggi, scene, gli Atti degli Apostoli stessi, che pure riguardano Paolo, sono delle vere e proprie sceneggiature. E poi passate all'area paolina. E qui abbiamo la presenza di una figura che di sua natura esclude la ricchezza dei simboli, la varietà delle immagini, la molteplicità della narrazione. Paolo, infatti, nei suoi testi, indubitabilmente si presenta come un teorico. Tant'è vero, si cita sempre questa cosa, che il nostro Gramsci non ha avuto nessuna esitazione nel comparare Paolo, definire Paolo, il Lenin del cristianesimo. Di contro a un Gesù appassionato, a un Gesù che è chino sulla sofferenza dell'umanità, c'è il teorico gelido, che dà origine, a suo avviso, poi alla struttura. Ecco, questa concezione ha un fondamento, indubbiamente, perché Paolo è un pensatore. E questa idea non la dobbiamo cancellare, anche se, ed è questo l'elemento che io vorrei sottolineare, che ha permesso poi a Paolo di entrare, di diventare un soggetto così fondamentale nell'interno della storia dell'arte, anche se tutta questa concezione, questo suo volto astratto da filosofo, non corrisponde alla realtà completa del personaggio. Ecco, allora l'unica mia considerazione che vorrei fare, che in un certo senso giustifica un diverso approccio dell'apostolo, non più solo come il Lenin del cristianesimo, il teorico freddo, astratto, gelido, non più come diceva Nietzsche con più violenza ancora, Paolo è il disangelista, non l'evangelista, colui che annuncia una cattiva novella, la novella del male, del peccato e così via, ma la possibilità di vedere invece un Paolo differente. E qui voglio soltanto fare due esempi che vi presentino una figura invece che è particolarmente mossa, che è colorata e colorita dell'apostolo, che permette insomma che quel territorio non goda solo di quel giudizio così negativo come quello che a prima vista può avere chi sfoglia l'epistolario paolino. Due esempi sono questi. Prendete da una parte, provate a rileggere o a leggere se non avete mai letto, la prima lettera ai Corinzi, e voi lì vedrete una sequenza di questioni, di problemi che nascono dal terreno di una città, di una metropoli che è una metropoli moderna, tormentata, che ha al suo interno, pensate che Corinto adesso è una cittadina modesta, ma allora era uno dei grandi fondamentali centri del Mediterraneo, aveva due porti, 600.000 abitanti, e un groviglio di culture, di esperienze, di virtù e di vizi, soprattutto di vizi. Ed è Paolo che entra nell'interno di questa città, e voi vedrete proprio sfilare progressivamente, quasi come in una serie di iridescenze, uno spettro cromatico di problemi concretissimi. Anzi, il rapporto con questa città, meglio, con la comunità cristiana di questa città, nella seconda lettera ai Corinzi, che è la lettera più personale che abbia mai scritto Paolo, diventa una vera e propria reazione, non più relazione. Paolo scrive con veemenza, scrive con passione, dice che scrive con gli occhi rigati di lacrime, che ha scritto lettere con gli occhi rigati di lacrime, che protesta, che dice anche a un certo momento senza nessun imbarazzo: volete proprio che venga da voi con un bastone in mano? Quindi c'è tutta la passionalità, tutt'altro che la freddezza dell'apostolo, mentre nella prima lettera, come ho detto, si può ricostruire tutta la vita della Chiesa nella sua concretezza continua. Il secondo e ultimo esempio col quale concludo è invece nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 6-8. È in pratica il suo testamento, e nel testamento li riusciamo a vedere, sarebbe un lavoro da fare, lo si potrebbe fare nell'interno di altre lettere, che non è vero che queste lettere siano, anche dal punto di vista letterario e simbolico, del tutto spoglie, siano aride, siano solo sistemi, dei trattati. Voi vedrete che il pensatore Paolo, giunto alla parabola ultima della sua vita, saluta questo suo collaboratore, guarda la sua vita, fa una sorta di testamento autobiografico e ricorre a quattro immagini fragranti di una grande intensità, di una grande emotività, per rappresentare la sua vita, dicendo: io sono tutta il mio sangue, che è la vita nel linguaggio biblico, non solo il martirio, e il mio sangue, dice, sta per essere versato in libagione, sta per esalare, come si faceva quando si metteva l'incenso o l'olio o il vino sui carboni ardenti nel sacrificio. Era il fedele quasi che si consacrava totalmente a Dio. Il mio sangue, la mia vita è stata così. Il secondo, la mia, ormai io sto per sciogliere le vele. Il termine greco analisis può essere quello della tenda del beduino, ma anche quello meglio della navigazione. So che ormai per me è giunta l'ultima delle tante navigazioni che ho fatto con i naufragi, ricordate Malta e così via. Sto per compiere ormai l'ultimo grande viaggio. Terzo, dice, ho combattuto la buona battaglia, sono stato quindi un lottatore. E usa anche un'immagine sportiva: ho corso, ho compiuto, ho terminato la mia corsa. E alla fine dice: io ormai però in tutto questo itinerario rappresentato con queste quattro immagini ho conservato sempre alta la fiaccola della fede. E se volete, persino usa la rima, quindi fa quasi un po' di poesia, si può dire in greco. Difatti dice: tendromon teteleca tempistin tetereca, ho compiuto la mia corsa, tendromon teteleca, ho conservato sempre la mia fede, tempistin tetereca. Quindi riconosciamo anche un Paolo artista e, se volete, sia pure con tutte le cautele del caso, persino poeta, che giustifica perciò la grande linea della tradizione iconografica che è sorta dopo di lui.
Così dunque l'arcivescovo Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, questa mattina ai Musei Vaticani ha dato una figura diversa dell'apostolo delle genti. San Paolo, uno scrittore vivace, dalla scrittura appassionata, umana, colorata e anche colorita, un San Paolo poeta. Proprio per presentare la mostra dedicata a San Paolo in Vaticano, la figura e la parola dell'apostolo delle genti nelle raccolte pontificie, che oggi è stata presentata, da domani aperta fino al 27 settembre di quest'anno. Grazie anche a Umberto Utro, curatore della mostra, che è stato con noi, è responsabile del reparto antichità cristiane dei Musei Vaticani. Noi ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione era proprio questa esposizione, San Paolo in Vaticano. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1 delle 13.30, torneremo a parlare di questa mostra, ma anche di quanto sta accadendo all'abbazia di San Paolo fuori le mura in questi ultimi giorni dell'anno paolino voluto da Benedetto XVI, perché lì ormai da molto tempo è esposta la Bibbia di San Paolo, un codice miniato del IX secolo, e proprio stamattina è stato annunciato in conferenza stampa che questa esposizione della Bibbia di San Paolo fuori le mura continuerà proprio andando di pari passo a questa esposizione che è in Vaticano fino a settembre. Ma adesso i titoli del TG1 e poi torniamo insieme.
A Teheran, oppositori di nuovo in piazza, si teme altra violenza dopo il massacro di ieri. Frattini, l'Europa non può tacere. Napolitano, non confondere la crisi della politica con quella della democrazia, necessario il rispetto per le istituzioni. Maturità, 7 tracce per i temi fra gli argomenti Italo Svevo, la cultura giovanile, Facebook e l'Unità d'Italia. Corte dei Conti, nella pubblica amministrazione perdura il fenomeno corruzione, una tassa immorale da 60 miliardi l'anno. Falsi poveri a Padova, vivevano in case popolari ma in garage tenevano Porsche e Jaguar, scoperti dalla finanza. Stati Uniti, primi finalisti della Confederation Cup, eliminata a sorpresa la Spagna stasera, Brasile-Sudafrica, diretta su Rai 1 alle 20.30. Buongiorno dal TG1. Tensione in Iran. Una nuova manifestazione è stata indetta per oggi e c'è il rischio di nuovi scontri violenti dopo gli episodi di ieri pomeriggio, che sarebbero stati un vero massacro. I leader moderati del paese sono sempre più isolati, la stampa censurata. Ahmadinejad critica apertamente Obama per il suo invito a fermare la repressione. La cronaca di Giuseppe Solinas.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta con alcuni minuti di differita. Io saluto e ringrazio Silvio Anelli, che è il tecnico del suono per questa trasmissione, in regia Efa Rohrmann ed Elena Colson, Fabio Colagrande al microfono. E vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale, il notiziario della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo, ma continuiamo adesso la nostra diretta che stiamo dedicando a una mostra che è stata presentata proprio oggi ai Musei Vaticani, che sono l'ente promotore di questa esposizione, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura. San Paolo in Vaticano, la figura e la parola dell'Apostolo delle Genti nelle raccolte pontificie. 130 opere, 40 volumi di estrema rarità, 25 reperti archeologici mai esposti al pubblico, tra cui il sarcofago di terracotta del martire Timoteo, recuperato dalla tomba di Paolo, con un tesoro di 160 monete. I sarcofagi paleocristiani provenienti dalla tomba di Paolo, esposti per la prima volta insieme, e alcuni sono stati restaurati per l'occasione. E alla fine della mostra viene proiettato anche un raro documentario di Luciano Emmer sulla via di Damasco. Ma proprio questa mattina, presentando questa mostra, il curatore Umberto Utro ha ricordato che proprio in occasione di questa esposizione viene prolungata un'altra esposizione, quella della Bibbia di San Paolo fuori le mura, di questo codice miniato del IX secolo, che continua presso il luogo centrale di questo anno paolino che volge la conclusione, cioè l'Abbazia di San Paolo. E noi siamo in linea con il collega Marco Cardinali, delegato per gli affari esterni dell'Abbate di San Paolo fuori le mura, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio Marco, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi Fabio e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Noi cogliamo l'occasione proprio per ricordare l'importanza di questa esposizione della Bibbia di San Paolo fuori le mura, che è proprio iniziata durante l'anno paolino e oggi è stato dato l'annuncio continuerà assieme a questa mostra parallela che continua in Vaticano, cioè che si è aperta in Vaticano, cioè fino al 27 settembre. Ecco, vuoi ricordarci perché proprio la comunità monastica di San Paolo ha voluto esporre questo capolavoro dell'arte sacra?
Sì, benedettini di San Paolo fuori le mura, i monaci che da oltre 1200 anni tengono viva la memoria dell'Apostolo Paolo nella Basilica, hanno voluto questo anno esporre quest'opera, questo codice miniato carolingio del IX secolo. Per la prima volta nella storia è aperto al grande pubblico, è stato donato dal Papa Gregorio VII alla comunità monastica per ragioni anche di sicurezza e lì è rimasto per 1200 anni. Dunque un lungo periodo in cui si è parlato di questa Bibbia, alcuni studiosi l'hanno vista, altri hanno visto solamente la copia, ma dal mese di aprile è alla vista di tutti i pellegrini e visitatori. Si doveva concludere appunto con la visita del Santo Padre il prossimo 28 giugno a conclusione dell'anno paolino, ma in collaborazione con i Musei Vaticani, l'Abate e la comunità monastica ha pensato di prolungare la mostra fino a settembre. Dunque non solo Paolo che va da Pietro in qualche modo nei Musei Vaticani, tutte queste opere che parlano di San Paolo, ma anche Pietro che va da Paolo in questo scambio di opere d'arte che sono prima di tutto opere spiritualmente molto importanti.
Dunque, un codice carolingio, come era arrivato a Roma e a San Paolo?
Il viaggio è un viaggio misterioso e come tutti i viaggi misteriosi affascinante nello stesso tempo, non si conoscono tutti i dettagli, si sa solo che quasi certamente, ormai è certo e assodato, che fu Carlo il Calvo, l'imperatore Carlo il Calvo, che lo donò, che lo commissionò prima di tutto e poi lo donò probabilmente a Papa Giovanni VIII in occasione della sua incoronazione imperatore durante la notte di Natale dell'875. Dunque non si sa bene il tragitto dalla Francia e non si sa se certamente fu fatto in Francia, anche se la scuola della miniatura lì ci rimanda, o comunque almeno a territori che una volta facevano capo alla Francia, tipo Reims, ed è arrivato a Roma come dono al pontefice da parte di questo imperatore. Pensate che su questa Bibbia c'è anche una scrittura, proprio scritto a mano, il giuramento del Guiscardo di fedeltà al sommo pontefice. Dunque su quella Bibbia hanno giurato tanti imperatori, hanno giurato tanti personaggi noti della storia e da 1200 anni, dicevo, è custodita per ragioni di sicurezza a San Paolo fuori le mura, appunto perché una volta, non come oggi, ma una volta era fuori le mura della città ed era fortificata dalle mura Giovannipoli chiamate appunto.
Ecco, noi sappiamo che nell'esposizione che si apre oggi, o per meglio voglio dire, domani nei Musei Vaticani, dedicata a San Paolo. Ci sono molti pezzi che derivano non solo dalla Basilica di San Paolo, ma proprio dagli scavi archeologici fatti recentemente, proprio poco tempo fa, nella Basilica, in occasione anche di questo anno paolino. Ma più in generale, la comunità monastica di San Paolo, come ha vissuto questo anno paolino, come sta vivendo questa chiusura?
Ma lo ha vissuto con molta intensità, devo dire. E potete immaginare un anno come questo, quante migliaia di persone abbiano visitato la Basilica, siano entrate in abbazia, abbiano parlato con i monaci, confessioni e via, e così via. Quindi un anno frenetico da questo punto di vista. Eppure la comunità monastica l'ha vissuto sempre come il consueto servizio ai pellegrini sulla tomba dell'Apostolo, quindi liturgicamente, la scansione proprio liturgica della giornata, le confessioni, il far conoscere meglio questa figura, anche organizzando degli incontri culturali sulla figura e spirituali, sulla figura di Paolo, l'Alexio Divina. Dunque un anno, devo dire, da questo punto di vista proficuo, in collaborazione con tantissime diocesi e vescovi provenienti da tutto il mondo. Proprio la mostra della Bibbia Carolingia, l'esposizione della Bibbia Carolingia e questa bella esposizione ai Musei Vaticani è anche sintomo di questa collaborazione ed è un po' il culmine nella fine dell'anno paolino.
Noi ne approfittiamo per invitare anche i romani, magari, che non sono stati a San Paolo recentemente, per visitare davvero la Basilica, che è stata davvero rimessa a nuovo per questo anno paolino, e perché no, anche un'occasione per vedere questo splendide codice carolingio.
In abbazia, via Ostiense 186, che è proprio accanto alla Basilica, lì potranno vedere, appunto, ammirare questo splendido codice.
Grazie a Marco Cardinali.
Grazie a voi per l'attenzione.
Grazie ancora a Marco Cardinali, collega giornalista, delegato per gli affari esterni dell'abate di San Paolo fuori le mura. Sono le 13:44, siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. E vi ricordo che abbiamo parlato di questa mostra che è stata presentata questa mattina ai Musei Vaticani, San Paolo in Vaticano, la figura e la parola dell'Apostolo delle Genti nelle raccolte pontificie, aperta da domani fino al 27 settembre. La sede è il Museo Pio Cristiano all'interno dei Musei Vaticani, ente promotore, appunto, i Musei Vaticani, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, aperta fino al 27 settembre. C'è da dire che il biglietto d'ingresso è incluso nel biglietto dei Musei Vaticani, e ancora ricordiamo il catalogo della Tao Editrice, che tra l'altro contiene una serie di saggi davvero particolari. E c'è da ricordare che il catalogo della mostra, non solo ci sono i contributi ovviamente di Monsignor Avasi e del professor Paolucci, ma anche di Fabrizio Bisconti, segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Cristiana, e anche di Sua Eminenza Reverendissima Gennadios Zervos, il metropolita ortodosso d'Italia e Malta, e anche del pastore Paolo Ricca Valdese, quindi anche contributi ecumenici, a conferma di quanto ci diceva Umberto Utro, il curatore della mostra, e cioè che davvero l'arte paleocristiana, le antichità cristiane, i Musei Vaticani parlano un linguaggio che è ecumenico, che quindi è prima della divisione delle chiese, che oggi può favorire davvero l'incontro, il dialogo ecumenico. Lo confermano anche le tante Bibbie, riportanti ovviamente la parola di Paolo, che sono esposte anche in questa mostra, Bibbie di diverse tradizioni, diverse confessioni cristiane, fino anche alla la Bibbia interconfessionale. Quindi davvero una mostra interessante per molteplici aspetti. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo tra circa 13:46, quanto manca alle 14, scusate perché sto avendo un po' un vuoto mentale, poco meno di un quarto d'ora, tra meno di un quarto d'ora l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana. Grazie ancora per la collaborazione, Elena Colson, Eva Orman e Silvio Anelli in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate sintonizzati.